Secondo esempio di valutazione tassonomica, questo mi piace di più, anche il disegno mi sembra più carino, non so come la vedete, per me l'aspetto estetico è fondamentale. Allora, vi ricordate che qui il problema era le linee guida, di questa slide non mi ricordo, il sul cerebrale, questo è che è scritto, c'è la leggenda nell'angolino in basso a destra. Allora, qui abbiamo fatto questa cosa, qui però abbiamo fatto differenza rilevante in forma partecipata, cioè ero io come valutatore, la responsabile dell'ufficio qualità dell'ASL, che era la responsabile di tutto il processo delle linee guida, con mi pare una o due persone del suo staff, e c'erano un paio di persone del gruppo che aveva redatto quella guida. Nel caso dell'ictus non mi ricordo se era un infermiere o un medico, se erano due medici non mi ricordo, nel caso del parto naturale era un'ostetrica e un ginecologo, non mi ricordo, però erano persone pertinenti che avevano aiutato a redigere nei mesi precedenti quella linea guida, ok? Quindi un gruppettino poi piccolo, 4-5 persone. Questo, ecco, a proposito di costruzione dei gruppi, qui in 10-12 è un disastro. Allora, ciascuno con il libretto linea guida sotto gli occhi, abbiamo fatto una cosa simile a quella che ho detto prima per il fatto. Abbiamo iniziato a leggerlo e a cercare l'unità di senso. Sì, l'unità di senso non è un obiettivo, l'unità di senso è qualche cosa che conclude una indicazione sanitaria, che dà una prescrizione, un suggerimento relativo a diagnosi, prognosi, ricovero, eccetera. Cioè è una frase, un paragrafo, o qualche volta un pezzo di frase, un aggettivo, eccetera, che dà però un'indicazione compiuta di suggerimento sanitario. È più facile da fare che non da dire. Ora, qui abbiamo fatto questa cosa, abbiamo specificato, cioè messo specificamente dei numeri, 1, 2, 3, 4, 5, fino a numeri più sotto alti, capitolo per capitolo di queste linee guida. Dopodiché li abbiamo classificati secondo due logiche. Una propria delle linee guida è quella della evidenza scientifica, che era presentata qui più che altro dal disegno dei box con i numeri, cioè i box con l'ombrettina, come ad esempio l'1, 2, il 3, il 14, hanno, vedete dalla leggenda, raccomandazioni di grado A, si chiamavano, cioè a livello di OMS, di eccetera, eccetera, sono quelle considerate scientificamente assodate, quelle indicazioni sono dimostrate. Quelli invece col box, guarda che curioso, non c'è neanche uno qui. Vedete, se l'hai stupida, vabbè, ci dovrebbe essere un'altra che è grado B e resto grado C. In questa slide, stupidamente, ho messo soltanto quelle di grado A e grado C, ma non è importante. Quindi, un primo ordinamento è questo. Un secondo che abbiamo però usato con questa artificio, abbiamo applicato con questa artificio. Il secondo ordinamento, che ci venne in mente lì nel gruppo, era relativo a quella che chiamiamo criticità di quella prescrizione, di quell'indicazione sanitaria. Poi c'è questa roba che serviva per fare degli indicatori, come poi vi dirò, relativi alla capacità di gestire, di applicare quell'indicazione nei reparti. C'erano in mente che forse alcune indicazioni erano banali da applicare e alcune molto rognose da applicare. Allora, la criticità in questo caso è una criticità organizzativa. Per esempio, somministrare un farmaco, indipendentemente dalla specificità del suo beneficio e dell'utilità per la vita del paziente, ha bassissima criticità, cioè il galattino va bene per il finito. Fare una cosa, per esempio, che si chiama mobilizzazione,
Se entra in venire le piaghe da quel punto, non so se sapete com'è, c'è tutta una roba per cui ogni, non mi ricordo quanto, ogni tre ore, va girato il paziente per fargli cambiare angolazione secondo tutta una rotazione particolare, devono essere due persone, due infermieri capaci che fanno questo, si mette insieme a farlo, però no, come ho detto,
soffre. Quella è una cosa altamente critica, anche se può sembrare banale. E poi bisogna essere veramente in due, se no uno da solo, oddio. Portare il paziente a fare un esame specialistico, una TAC, e deve attraversare per me mezzo ospedale con la lettiga perché la TAC sta a 10 padiglioni più in là, è critico. Perché deve avere un dialogo su deve non fare il tempo. Ecco, quindi è un concetto organizzativo. Questo lo abbiamo messo in verticale, criticità di primo, secondo e terzo grado. Quindi questa è una gerarchia. Inoltre qui abbiamo legato con delle frecce le connessioni, tipo se allora, se certe cose dipendono da altre cose, eccetera. Ora, questi disegnini, questo è un pezzo di un disegnino di linea guida, erano, ogni linea guida prendeva tre o quattro di questi disegnini, ci hanno consentito, dopo averlo fatto, e dopo aver fatto tutta una serie di analisi critica delle linee guida, come già vi ho raccontato, ci ha consentito di scegliere alcuni indicatori, che sono quelli che in questi disegnini hanno la punta rossa. Perché alcuni? Perché di alcune robe ci siamo accorti che non era possibile valutarli. Alcune robe era troppo difficile valutarli. Alcune robe, cioè, c'erano delle problematiche connesse agli indicatori, qui sarebbe un po' lungo riassumere, per cui ne abbiamo scelti alcuni. Su quelli poi abbiamo costruito uno strumento valutativo. Perché non c'è che quella è un'altra cosa. Il strumento valutativo praticamente costruendo delle scale ad hoc, una per ciascun indicatore, e andando a riprendere le cartelle cliniche di tutti i pazienti di un certo periodo e vedere sulla cartella clinica questi indicatori come indicatori di oggetti da andare a vedere se erano registrati, come erano registrati, che tipo di trattamento è stato dato, che roba è stata fatta. Quindi ho fatto un lavoro molto meticoloso utilizzando le cartelle cliniche come fonte di informazione, perché la cartella clinica è un documento ufficiale conservato che fa testo. Vabbè, tutta una roba per andare a vedere se agivano bene o agivano male rispetto agli indicatori. Questa è la valutazione tassonomica. È tutto qui. È la composizione di un testo per trovare unità elementari e su questo costruirsi un percorso. Assomiglia al brainstorming. Brainstorming è un modo per trovare unità elementari e su questo costruirsi un indicatore. Assomiglia al paradigma d'Assediano. Allora, in ogni caso, in realtà, in alcuni casi in modo induttivo, brainstorming, in alcuni in modo deduttivo, paradigma, in alcuni casi in modo partecipato, in altri no, in alcuni casi. Però di fatto con tutti questi modi, tecniche, approcci, noi cerchiamo di definire un campo semantico, definirlo con una operazione di semplificazione, di razionalizzazione, che ha 10.000 possibili obiezioni, perché sono operazioni in qualche modo artificiali, sono operazioni, come dicevamo anche l'altra volta, autoreferenziali, sono operazioni che hanno delle validità semantiche, argomentative, che vuol dire che lo facciamo oggi, ci viene così, lo facciamo domani in un altro modo, perché domani abbiamo un mal di pancia, siamo meno attenti, l'abbiamo fatto in un altro modo. Non c'è un modo da scoprire, c'è un modo da proporre e suggerire. Se si convince come gruppo, come ricercatori, se ne assumiamo la responsabilità, anche questa parola della responsabilità era in quella famosa frase, cioè il valutatore tanto più si adotta approcci partecipati ma si assume la responsabilità di avere portato il gruppo verso un certo approdo e poi con quello lavora. In ogni caso, specie se ha fatto in maniera più o meno partecipato, ottiene quella che Patton chiama face validity, cioè una validità riconosciuta, evidente, che non vuol dire che c'è evidente nel senso che c'è sul serio la validità, ma le persone che sono nel gruppo che lavorano riconoscono quella roba lì come roba che esprime la loro cultura, il loro problema va nella direzione che loro hanno individuato, loro tutti insieme con noi, col valutatore, hanno individuato con un lessico che non gli sono oscuro perché è loro. Questo è quindi l'obiettivo di tutte quante queste cose. Ma guardi, io sai che sono opinione quasi opposta? Sì. Ragioniamo un attimo, perché non mi capisco. Perché la ricerca sociologica è più statistica, e io lo contesterei da questo, ed è quindi più lunga? La ricerca sociologica può essere, usando delle parole ormai vecchie, ma se si sa se le usiamo, può essere quantitativa o qualitativa. Cioè la ricerca sociologica, per esempio, è basata sulle biografie e le storie di vita. Sono lunghissime, perché io vengo a casa tua, le faccio in tre volte diverse 8 ore di registrazione sulla sua vita, e neanche basta, poi vado a casa tua, e dopo queste, voi siete in 5 per 8, 40 ore di nastro che ho, ti metto 6 mesi per ascoltarlo, riascoltarlo, capire. D'altronde sì, la survey anche un po' lunga, quella ricerca che dicevo prima su Federica Perugia in effetti si è durata per 2 anni, perché lì era un'indagine col questionario, aveva fatto 1 migliaio, mi pare, non mi ricordo, più analizza i tuoi falli. Quindi in realtà a me sembra che potrebbe essere lunga o breve sia la ricerca tradizionale sia quella valutativa, in teoria. Dipende dalle risorse che ha e da cosa quindi vuole fare. Dal punto di vista del valutatore, se lui ricorda, la terza tappa del disegno è l'analisi delle risorse, che vuol dire tempo, denari, eccetera. Io, se tu mi dai tempi e soldi, faccio una ricerca sbragosa con un sacco di questionari, di interviste, che ci metto anche 3 anni. E per esempio che ho avuto più lo stesso. Però, di solito accade il contrario, cioè anche se teoricamente se non c'è una regola, teoricamente le fa secondo quello che può fare. Però accade che la ricerca valutativa viva molto più della ricerca tradizionale accademica dell'attualità. Il decisore, l'abbiamo sempre chiamato così, no? Che la chiama, ha un bisogno, ma se ha un bisogno, non è che può dire, ah, io ho questo bisogno, però stai tranquillo, per i prossimi 2 anni studiati un po' sopra. Se chiami il valutatore, vuole una risposta domani. Allora succede in realtà, nella pratica, un po' il contrario, cioè che il valutatore si deve inventare approcci e disegni di ricerca più veloci. La velocità è una dote del valutatore. Peccato che, come dice un proverbio che conosciamo sin da bambini, presto e bene non stanno insieme. Allora dici, ma la fai veloce o sei mandrake o fai una ricerca meno affidabile, con dati meno fedeli, con tecniche e approcci meno validi di quello del professor, sì, non so chi, che con un fondo di ricerca del MIUR si mette lì e fa un programma di ricerca che dura 3 anni. La ricerca valutativa è meno valida, i dati delle ricerche valutative sono meno fedeli, questo è vero, in generale. Ma non è un problema, perché, giusto per finire la frase, non è un problema perché il valutatore non deve scoprire nuove teorie che devono cambiare il mondo e quindi devono essere... Lui deve produrre argomentazioni, quindi può bastare un livello di fedeltà e validità leggermente inferiore. Io non so se mi devo pentire di queste cose che ho detto, io di solito cerco di essere un rigoroso, il metodo per me è preeminente, ma non posso dire ogni volta ai miei interlocutori: ah, che bello che ho un metodo di sede di 3 anni, posso avere un metodo di sede di 3 mesi e forse ce l'ho in mente di 3 settimane, e se lui vuole i dati subito. Quindi c'è un trade-off fra il maggior rigore nel metodo, la maggior validità e fedeltà possibile, e il più possibile la velocità, le scarse risorse, perché devo dare una risposta presto. Queste tecniche qui sono in realtà abbastanza veloci, perché ad esempio il brainstorming di SPO sono 2 mezze mattinate, poi c'è in più il lavoro del valutatore qualche giorno per fare eccetera, poi abbiamo già lo strumento e in una certa mattinata lo applichiamo. Sì, la valutazione tassonomica dura alcuni giorni, come quella prima, abbiamo visto il paradigma d'Arseliano applicato all'azienda, è durato diverse mattinate, però la quantità di roba fatta lì è enorme, è la valutazione. Vi ricordate che ho messo tutte quelle enfasi sul fatto che la valutazione è sostanzialmente in questa parte di esplorazione del campo semantico, e dopo si fa un questionario, si fa quello che si fa e si applica, abbiamo finito presto. Certo, vi devono dare la disponibilità gli interlocutori a passare 1, 4, 8 mattinati insieme. Voi dovete saperlo prima, ovviamente. Certo, cambia tutto? Certo. Sì, non so se ho capito bene. Se ho capito, e faccio mia questa cosa, c'è una specie di dialettica tra ciò che posso fare, ciò che è opportuno fare in quel contesto e ciò che posso fare effettivamente dati tempi e risorse. In quelle fasi iniziali del disegno, che è il mandato, eccetera, eccetera, io incomincio a pensare a cosa sarebbe opportuno lì, salvo ridimensionare quando so le risorse di tempo, eccetera. E allora penso a un'altra cosa, e però provo a proporle che come mi accorgo che in quel contesto lì non ho accesso alle informazioni. E allora torno è una specie di balletto di danza in cui devo avere sullo sfondo le tecniche, davanti le risorse in termini anche di possibilità, da un altro lato ancora come retropensiero le opportunità nel senso tecnico-scientifico, cioè in quel contesto è opportuno più applicare certe cose, quindi è una specie di dialettica fra queste cose qui e il ricercatore, il valutatore. Ecco un'altra ragione per cui quel valutatore che tira fuori dalla valigetta sempre quella tecnica ed etero, perché tutto questo problema, lui sa quella, punto. Poi casomai costa pure poco, la fa pure in fretta, però non c'è una scelta legata a un contesto specifico, legata a opportunità, e tu dici no, faccio questa perché in questa casa è migliore di quell'altra, fai quella e basta. Bravo valutatore, dal mio punto di vista, per quello che vi ho sempre detto fin qui, è un metodologo e conosce metodi, tecniche, molteplici tecniche. Come vi dicevo anche ieri sera, quando mi pare, a un certo punto, in coda al discorso sulle tecniche basate sui gruppi, è anche ad esempio un saper mescolare tecniche, un sapersi in qualche modo inventare. In realtà poi non inventa niente, è tutta roba che già c'è, semplicemente l'aggiusti la pieghi a dei concetti sottili, dice vabbè, ma perché fa tanto gesto già, va che funziona, che tu mi sei quello. Questo presume ai noi una certa competenza. Questo è il modo, almeno come intendo io, insomma. Lei diceva questa roba qui? Lo peccato, più o meno. Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande su queste due cose che mi piacevano abbastanza, io vorrei arrivare verso una conclusione parlando brevemente di alcune altre cose che ho accennato e che sennò restano trascurate. Allora, visto che le ho trascurate, devo ancora un po' di tempo, alcune parole su altre questioni. Innanzitutto dobbiamo per forza dire qualche cosa su approccio sperimentale, analisi multicriteri, queste sono due cose fondamentali che dovete sapere, e se proprio morite dalla voglia e non potete fare a meno, alcune cose su questionario intervista applicate alla valutazione. E poiché ci sto 21 minuti, aspettate che cambi il nastro, così fate l'ultimo nastro.